colgo l'occasione per ringraziare i fratelli che registrano, fanno questo ministero. Non mi permettono di ripetere tutte le volte, se no quando ripetiamo ci prendiamo tutte le volte un quarto d'ora. Quindi io li ringrazio per questo servizio, in modo tale da dare la possibilità a quelli di fuori di ascoltare e poi anche a chi per svariate ragioni non può essere in mezzo a noi e ha desiderio può andarsene a riascoltare. Efesini capitolo 6, leggiamo il versetto, la seconda parte del versetto 14. Rivestitevi della corazza della giustizia. Allora ci troviamo di fronte a un'altra parte di questa armatura indispensabile, come abbiamo detto fin qui, e questa armatura viene identificata, questa corazza viene identificata con la giustizia. È un termine importante, la giustizia, perché nella scrittura assume diversi significati, ma tutti i significati sono legati tra di loro. Noi, per spiegarli tutte le volte, le dottrine, tutto quello che vogliamo, li sleghiamo, li facciamo, come dire, li trattiamo singolarmente, ma noi dobbiamo ricordarci che sono sempre legati tra di loro. Quindi, se li dovessimo riassumere, o meglio, se dovessimo riassumere questo termine giustizia, lo possiamo dividere in due parti, cioè la parte posizionale, quella che Dio ha fatto per noi, la giustizia di Dio che ricopre noi, che ci permette di dire di essere giustificati, ci permette di dire che siamo diventati figli di Dio, e poi c'è la giustizia pratica, ovvero la nostra condotta di tutti i giorni. Ripeto, noi li dividiamo, ma nella scrittura sono un tutt'uno, sono uno legato all'altro, uno conseguente dell'altro, cioè se siamo dei cristiani, se siamo dei credenti giustificati, allora è vero anche che la nostra giustificazione ci porta ad avere un tipo di giustizia orizzontale in vari ambiti che testimonia che noi siamo stati veramente giustificati. E infatti vi ricordate cosa dice Tito capitolo 2? Nel capitolo 2 c'è quel famoso avverbio giustamente, vivere giustamente, che ci ricorda che è un modo di vivere equilibrato nel, diciamo, verso il prossimo, e il prossimo dobbiamo intendere, fratelli, la Chiesa, le persone che incontriamo tutti i giorni, credenti, non credenti, quindi tutti gli ambiti della nostra vita vengono inclusi in questo avverbio giustamente, che è descritto in Tito capitolo 2. I credenti che cosa devono fare in prospettiva di questo termine giusti o giustamente, l'avverbio? Beh, la scrittura ci dà tante indicazioni meravigliose, io ve le cito, chi vuole prende gli appunti e poi le va a leggere. Quindi i credenti devono operare la giustizia, Ezechiele 18, 4 a 9, non li possiamo leggere. Poi devono prendere piacere a fare giustizia, Proverbi 21, 15. Devono prendere piacere a praticare la giustizia quando giudicano le persone, fratello o non fratello. Anche qui noi dobbiamo essere veramente equilibrati. Quando diamo delle valutazioni, e noi siamo facili nel dare le valutazioni, vero? Perché ci basiamo di quei pochi elementi che magari vengono contro di noi o che magari in qualche modo sono elementi che li cogliamo, ci vengono raccontati, e noi lanciamo sentenze. Dobbiamo fare attenzione. Praticare la giustizia nel commercio, nelle attività lavorative, Levitico 19, 35, 37, ci viene richiesta di essere giusti, praticare la giustizia verso i poveri, i bisognosi, c'è il ceto debole, praticare la giustizia verso i forestieri, l'orfano e la vedova, Deuteronomio capitolo 24. Guardate quanto è interessante questo termine in relazione al credente. Rivestire la corazza della giustizia vuol dire includere tutte queste cose, cioè dal fatto che il Signore ci ha giustificati, salvati, ricoperti della sua giustizia, ma questo non ci deve slegare dalla responsabilità, perché indossare la corazza della giustizia vuol dire in qualche modo tenere presente tutti questi elementi che noi abbiamo elencato fin qui, ma ne elencheremo ancora qualcun altro. Una delle azioni delle forze della malvagità verso di noi sta proprio nel voler fare due azioni in relazione alla giustizia. Primo, slegare le tue due cose, cioè ci diranno, vabbè, ma sei salvato per grazia, vabbè, non importa, puoi fare quello che vuoi adesso. Perché ti devi così sforzare? Mamma mia! Poi sembra agli altri che sei settario, Perché se sei troppo rigoroso, fai una brutta figura. Ma goditi la vita, goditela. Tanto sei salvato per grazia. Questa è un'azione delle forze della malvagità, ma poi ne consegue un'altra, sempre in riferimento alla giustizia. Che cosa fanno le forze della malvagità? Beh, quando noi cadiamo, allora iniziano un'altra azione. Ci viene descritta in Apocalisse 12. Chi se lo ricorda? Davanti al Signore. E quello è un credente? E quello è salvato? Ma l'hai visto cosa fa? Hai visto a Gina, Francesca, Michele, Pasquale, Maria, Franciscella, quello che volete? Ma l'hai visto? Ci accusa. Ma non ci accusa solo davanti al Signore. Ci accusa anche al nostro orecchio, alla nostra mente. Dice, vedi, Easton, ne hai fatto ancora un'altra. Sei sempre il solito, ma sei sicuro di essere salvato? Ma sei proprio sicuro? Ma non è che ti sei ingannato? Allora ci fanno venire i dubbi. Allora in qualche modo compiono questa doppia azione per scoraggiarci quando noi pecchiamo, e a volte dobbiamo riconoscere, fratelli, che quando le forze della malvagità ci accusano, spesso hanno ragione. È vero? A volte le facciamo, certe marachelle, e quando le forze della malvagità ci accusano, dobbiamo riconoscere che hanno un po' ragione. E loro useranno questa aver ragione per screditare la giustizia di Dio. E noi lì che dobbiamo stare molto attenti. Vedremo quando parleremo dell'elmo della salvezza. Lì noi dobbiamo stare attenti, riconoscere quando noi pecchiamo, ma non dobbiamo farci schiacciare più del dovuto. Perché? Perché la verità è che il Signore Gesù ha pagato davvero. La verità è quello che c'è scritto in 1 Giovanni capitolo 1, vi ricordate? Non vi distraete, fratelli. Vedo troppi fratelli che si guardano in giro, sorelle che si fanno distrarre. Siamo qua alla presenza del Signore per ascoltare, è vero? Allora, ho perso anche il filo. Prima Giovanni, capitolo 1, ci viene ricordato che noi abbiamo un avvocato giusto, Gesù Cristo, è vero? Che significa che è un avvocato giusto? Significa che quando noi pecchiamo e le forze della malvagità ci accusano davanti a Lui, non è che dice, Gino in quel momento lì non era proprio lui, sì, no... Ma sai, il Signore Gesù dice sì, è vero, ha fatto questa cosa. Quando noi pecchiamo, Lui riconosce quando noi pecchiamo. La cosa bella è quello che ne consegue. Cioè che il Signore Gesù dice, io ho pagato. Guardate il trucchetto, fratelli. Questo però, ripeto, io voglio ripetere, non ci slega dalla responsabilità di vivere giustamente in questo mondo. Siamo stati giustificati, noi dobbiamo vivere giustamente in questo mondo, perché per delle ragioni che se fra un po' vedremo. Quindi l'obiettivo del nemico è farci svincolare dalla nostra responsabilità, ma dopo accusarci per schiacciarci e per farci allontanare. Non molto tempo fa, uso in maniera ipotetica, fratelli anziani sanno, c'è stata una bella testimonianza di un credente che ha detto, a un certo punto ha preso una scivolata, una discesa. E lui aveva pensato di allontanarsi, perché le forze hanno agitato in quel momento là, ti dicono che cosa devi fare, non sei degno, vai via, non frequentare. E poi a un certo punto si è reso conto che più ci allontaniamo noi, più diventa difficile e complicata la nostra vita senza il Signore. E grazie a Dio questo fratello è tornato indietro nella sua decisione, grazie a Dio. Allora è importante, fratelli, ricordarci di indossare la corazza della giustizia. Indossare la corazza giustizia vuol dire sia l'aspetto posizionale che l'aspetto pratico della nostra vita, cioè sia il fatto che siamo salvati per grazia, sia il fatto che il Signore ha giustificato, ha pagato per noi, e questo non ci porta nel nostro passato, non ci deve portare nel nostro passato, perché le forze della malvagità vogliono portarci nel nostro passato, perché ci vogliono scoraggiare e allontanare, ci vogliono accusare, ma allo stesso tempo, è vero, vogliono privarci della gioia di vivere la vita cristiana. Come devono fare se non accusandoci? E questo è un elemento interessante. Mentre la cintura della verità serviva per affrontare la menzogna di Satana, è vero, noi la corazza della giustizia ci serve per affrontare le menzogne che userà riguardo la nostra salvezza il nemico. Quindi aggiungiamo un altro elemento. La corazza è una parte dell'armatura che copre delle parti vitali, come il cuore, polmoni, vero? Tanti organi importanti che se vengono colpiti, beh, succede un putiferio. Il cuore, non a caso, il cuore ci parla di che cosa? Di tante cose. Leggiamo un passo, per favore, in Proverbi 4:23, che conosciamo bene, ma lo rileggiamo. Proverbi 4:23. C'è un'esortazione. Ultimamente ho visto quanto siamo vulnerabili per quanto riguarda i sentimenti, gli affetti. Mamma mia, come cediamo il passo, fratelli, alla parola di Dio quando di mezzo ci sono gli affetti. In questi giorni ne ho visti tanti e vi devo dire, vi voglio proprio confessare, in alcuni casi mi scappava da piangere. Leggiamo questo passo. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Dal cuore dipende tutto. Dal cuore ha origine tutto. Dal cuore vengono fuori, dice il Signore Gesù, una marea di cose. Il cuore ci parla anche degli affetti. Scrivevo un post, io ogni tanto mi piace su Facebook perché faccio delle verifiche. Allora ho messo due post. Il primo post ho messo Dio onora quelli che lo onorano. E ho fatto un piccolo commento, ho detto se volete vedere il valore di un uomo e di una donna, toccate i familiari, as in sintesi, ma potete andare su Facebook e andarla a vedere. Se non ho visto male, 5 o 6 mi piace. E poi ho messo, Dio è amore. Ale, lì si sbizzarriscono tutti. Quando c'è da dire Dio è amore. Ale, quando poi c'è da dire Dio giudica, vero? Quando noi non siamo fedeli, eccetera, è un argomento che non piace a nessuno. Incredibile sta cosa. Oggi mi ha chiamato una sorella di una chiesa lontana e mi ha detto, piangendo, ha detto, fratello Gino, ti chiamo perché ho bisogno di sfogarmi. Ho detto, sorella, dimmi. Stavo fra l'altro lavorando, infatti oggi sono stanchissimo perché sto facendo un progetto che mi sta uccidendo. E ho detto, a precedenza di fratelli e sorelle, ha tenuto un'oretta. Fratello Gino, ti devo confessare una cosa. Ha detto, i miei anziani sono andati a un matrimonio dove lei divorziata e lui divorziato. Io ero una mia parente, ho preso posizione e ho detto no, non ci vengo, perché la scrittura dice che non posso a partecipare a un matrimonio che Dio non approva. Quando i miei anziani sono andati, ho avuto tutta la mia famiglia contro, tutta la mia famiglia. Mi hanno insultata, mi hanno derisa, mi hanno maltrattata, ha detto. E poi mi ha detto un'altra cosa. Ho un problema con mio figlio, ha spiegato, non lo posso dire, e io ho preso posizione contro mio figlio. Ha detto la cosa strana, Gino, che i fratelli mi vengono contro. Ma io ve lo dico così, lei piangeva. I miei fratelli mi vengono contro. Mi dicono che io devo usare amore. Allora vedete, fratelli, quando noi ci rivestiamo della corazza giustizia, quando mettiamo la cintura della verità, noi diventiamo stabili, vedremo gli altri arredi. E quando ci sono queste situazioni che capiteranno a tutti, in maniera differente, c'è il giorno malvagio. Lo dobbiamo attraversare, lo dice la scrittura. C'è il giorno in cui vorremmo non essere in quella giornata lì, vorremmo essere in un altro giorno. E lì noi dobbiamo affrontare quelle situazioni. Allora guardate quanto è importante questo passo. Questo passo ci ricorda che noi dobbiamo fare attenzione a quello che entra, dobbiamo custodire, preservare, sorvegliare, fare la guardia, curare, vigilare quello che entra ed esce dal nostro cuore. E questo è una cosa molto importante. Perché? Perché noi non dobbiamo dimenticarci la natura del nostro cuore. Noi siamo credenti, ma dentro di noi dice la scrittura che c'è una guerra, c'è un dualismo. Vi ricordate? C'è la vecchia natura che quella vuole comandare, quella vuole guidare. Quella vecchia natura, mamma mia, vuole le sue soddisfazioni e non ce n'è. Allora Ecclesiaste 8:11, non li leggiamo, ve li cito, ci dice che il nostro cuore è caparbio. Ecclesiaste 9:3 dice che è folle, pieno di male. Geremia 17:9 ci ricorda che è depravato, ingannevole, sopra ogni cosa. Fonte di estorsione ed eccessi, Matteo 23:25. Fonte di ogni male, Matteo 7:21. È sede del peccato e dei delitti, Matteo 15:19, è fonte di incredulità e di concupiscenza, Ebrei 3:12, Seconda Pietro 2:14. Ve li cito così perché sarebbero veramente da leggerli. Vi ricordate quella storiella che vi ho raccontato un po' di tempo fa del custode della sorgente? Chi se la ricorda? Nessuno? Ve la ricordo. Si racconta di un paese che veniva attraversato da un bel ruscello, e questo ruscello portava all'interno di questo paese un'acqua limpida, bella, trasparente, senza inquinamento, e tutti attingevano e bevevano, e stavano bene in questo paese. E a un certo punto cambia il sindaco di questa, paesino, e lui doveva fare economia, doveva risparmiare. Oggi si chiama, c'è un termine inglese, bisogna risparmiare. Sì. E allora che cosa fa? Guarda dove togliere le spese e poi si accorge che a monte di questa sorgente c'è un custode. Che ci fa quello là? Ma va, via a casa, vai via. E guarda che non si vede, ma il mio ruolo è abbastanza importante. Ma no, lascia perdere, licenziato. Bene. Dopo un mese l'acqua inizia a diventare leggermente verdognola. Dopo 3 mesi l'acqua inizia a diventare giallastra. Dopo circa un anno l'acqua non si poteva più prendere. Allora tutti si sono chiesti, ma cosa è successo? Ma perché? Il sindaco, ma dobbiamo capire qual è la ragione. La ragione era che è stato licenziato il custode della sorgente. Perché il custode della sorgente toglieva le foglie, se vi cadeva un animale morto lo tirava via, puliva, evitava che nell'acqua entrassero tutti quegli elementi che potessero in qualche modo inquinare. Fratelli, chi è il nostro custode della sorgente? È lo Spirito Santo. E molte volte noi lo azzittiamo, lo facciamo stare zitto. Molte volte, lasciatemi usare nel senso lato del termine, lo licenziamo, non lo facciamo parlare. E se ci parla lo azzittiamo. A volte succede così, ma succede, fratelli, nella vita di tutti. E Giacomo ci ricorda che è importante far passare nel nostro cuore tutte quelle sostanze che arrivano, quelle caratteristiche che arrivano, Giacomo 3, dalla sorgente buona, dolce. Perché se ci abbeveriamo alla sorgente amara, e là c'è di tutto. E le caratteristiche sono ira, ci arrabbiamo con i fratelli, quando subiamo ingiustizia, parole di un certo tipo, vengono fuori una marea di cose che in qualche modo non onorano il Signore. E noi dobbiamo veramente vegliare. I sentimenti sono qualcosa di molto, molto pericoloso. Nessuno di noi può evitare, se ci esponiamo alla potenza dei sentimenti del cuore, perché ci tolgono le forze e non ci fanno più ragionare, ci fanno perdere la lucidità. Vado un po' avanti perché vedo che il mio tempo è quasi esaurito. Vi voglio raccontare una storia vera, la storia di Angela. Questa giovane credente di 18 anni si diploma, è vera questa storia, si diploma e va a lavorare presso uno studio medico. Lei è una ragazza molto intelligente, una bella ragazza, e voti alti, va in questo studio medico. Dottore, sposato, bell'uomo, e pian pianino, stando vicino a questo dottore, questa credente Angela di 18 anni si innamora di questo dottore. E si innamora. Prova una spinta così forte verso quest'uomo che lei non riesce a non pensarlo, non riesce a evitarlo. A un certo punto vede che, a motivo dei suoi atteggiamenti, il dottore contraccambia. Allora Angela si mette e riflette. Dice, ma come devo fare? Ma io lo amo, sto qua, è bellissimo, è quello che io mi immagino nella mia vita. Però è sposato. E poi non è un credente. Che devo fare? E lei prese una decisione. Sapete che decisione prese? Secondo voi che decisione prese? Angela si licenziò e divenne una bella disoccupata. Intelligente, bella, ma disoccupata. Facendo così, Lei ha salvato se stessa e anche il dottore e la sua famiglia. Quindi, guardate, perché ho fatto questo esempio? Perché, fratelli, il nostro cuore, quando viene toccato dei sentimenti, diventa fragile, diventa molto esposto e il nemico ci naviga. Allora, il rimedio dato dal Signore a questo specifico attacco del nemico, qual è? Beh, se vogliamo evitare questo tipo di elemento che può capitare a chiunque, la Scrittura ci ricorda che dobbiamo avere un cuore rotto e contrito. Salmo 34, 18. Ci ricorda che dobbiamo avere un cuore che cerca Dio. Salmo 27, 8. Ci ricorda ancora un cuore che ama Dio e aspetta Cristo, seconda Tessalonicesi 3,5. Un cuore che adora Dio, loda Dio, non un numero, non è quando la finisce questo di parlare, non uno che dice ma mo ce l'ha con me, no, un cuore che non vede l'ora di andare alla presenza del Signore, non per fare numero, ma per lodare il Signore, per essere attivo, Colossesi 3,16. Un cuore che ama i fratelli, un cuore che ci tiene a stare insieme ai fratelli, anche quando non riceve il contraccambio, perché noi siamo abituati a quel famoso amore umano, no? Io ti do, tu mi devi. Ma il Signore, grazie a Dio, ci ha insegnato a un amore che è unidirezionale. Certo, se tutti diamo, tutti riceviamo, è vero. Però Dio mi chiama ad amare i fratelli. Prima Pietro 1,22. Un cuore puro. Matteo 5,8. Un cuore onesto e buono. Luca 8,15. Un cuore fermo. Salmo 112,7. Un cuore fermo. Un cuore saggio. Salmo 90,12. Vi ricordate? Quando entra la presenza del Signore, dice, ma mo capite che fino fanno i non credenti. E io pensavo di essere penalizzato, essi credenti, non trovi ragazza, non trovi la ragazza, a volte faccio fatica a trovare, insomma, pensavo di essere, nel mondo si usa un termine, uno sfortunato, diciamo così, non sono termini brutti. Invece no, entro alla presenza del Signore e vedo, ma che fine faranno i non credenti? Oh Signore, mi basti tu, un cuore allegro, Salmo 28, 7. Questo ci evita, fratelli, di cadere nella trappola del nemico. E concludo. Dicendo che indossare la corazza della giustizia vuol dire comprendere, accettare e applicare il principio anche di confessare i nostri peccati al Signore o ai fratelli quando noi pecchiamo. Salmo 51, 3, 5, prima Giovanni 1, 7 a 9. Perché Satana non possa sfruttare questo appiglio per crearci del male. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri. Romani 13, 12, 14. Mettere questa corazza, in definitiva, riassunto, vuol dire avere quella comunione intima col Signore Gesù, perché Lui è la nostra giustizia. Che il Signore, fratelli, ci aiuti in questo cammino, non facile a volte, spesso difficile. Siamo in guerra. Dobbiamo affrontare dei nemici più forti di noi, ma noi possiamo vincere le battaglie se indossiamo l'armatura del credente. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.